abbiamo visto la teoria dell'azione di Max Weber e in particolare ci siamo concentrati sui due tipi di azione razionale, rispetto allo scopo e rispetto al valore. In particolare abbiamo visto che Weber sosteneva già al suo tempo che l'azione principale nella cultura occidentale era l'azione razionale rispetto allo scopo. L'azione razionale rispetto allo scopo, neanche a dirlo, è un altro nome per chiamare l'azione economica, ovvero sia l'azione che massimizza i profitti, quella nella quale i mezzi vengono scelti per soddisfare, per realizzare i fini, in modo tale che il risultato sia il massimo ottenibile. Ok? Mentre l'azione razionale rispetto al valore, come abbiamo detto, non è un'azione che è messa in atto per motivi, come potremmo immaginare, non so, per fondamentalismi religiosi, per una forma di sfrenatezza di qualche genere, bensì è un'azione che non vuole, è razionale, ma non sottostà a questa clausola della massimizzazione del profitto. Ovvero sia, il giudizio che viene emesso sull'azione stessa non viene emesso sulla base di un dato di fatto, in qualche misura, empirico come il profitto ricavabile, bensì il giudizio viene emesso sulla base di un valore. Allora, siccome i valori sono molti, evidentemente l'azione razionale rispetto al valore contempla e può contemplare una serie di soluzioni, non una sola soluzione, come invece l'azione razionale rispetto allo scopo. A seconda del valore che viene preso in considerazione, io posso avere un'azione che è razionale verso l'aspetto ambientale, come abbiamo visto ieri, verso l'aspetto sociopolitico, verso l'aspetto etico, no? Ci sarebbe anche quello da tenere presente di tanto in tanto, e tutta un'altra serie di ragionamenti, che vuol dire che ragionando in questo senso io posso avere una panoramica di possibili soluzioni a un problema, non una sola possibile soluzione. Ok? Quindi l'azione razionale rispetto al valore in qualche modo mi si rivela come un'azione più flessibile, no? E soprattutto mi si rivela come un'azione che teoricamente dovrebbe essere l'azione politica. Laddove l'azione razionale rispetto allo scopo è l'azione economica, l'azione razionale rispetto al valore è l'azione politica. Perché? Perché abbiamo visto che per una, diciamo, da un punto di vista teorico, le varie forze politiche dovrebbero incarnare diverse combinazioni valoriali. Quindi questo in qualche misura è il modello teorico della democrazia, perché la democrazia è così ritenuta importante. Perché nel momento in cui io voto una forza politica, in qualche modo sto dando il mio assenso a una configurazione valoriale, e coloro che andranno al governo faranno delle scelte basate su quei valori, non su altre considerazioni. Non so se questo è chiaro. No. E questo è anche uno dei motivi per cui la politica, la democrazia oggi funziona male. Perché siccome oggi ragionano tutti in base all'azione razionale rispetto allo scopo, poi le soluzioni sono sempre le stesse, non c'è da proporre alternative. Non so se vi rendete conto di questa cosa, cioè sono tutti processi culturali che sono strettamente correlati gli uni agli altri. Nel momento in cui io non ragiono più in base al valore, ma ragiono esclusivamente in base allo scopo, le mie soluzioni sono in qualche modo fortemente limitate dal contesto, dalle politiche economiche, dalla globalizzazione, da tutta una serie di fattori che con la politica non hanno più un tubo a che vedere. Perché la politica invece è esattamente questo, ovvero sia scegliere sulla base di un valore, quindi di altre considerazioni, non della pagnotta, diciamo, o del piatto di lenticchie. Quindi vedete che questo è un altro aspetto, come dicevamo ieri, della colonizzazione dell'economia degli altri mondi di vita. Quando parliamo di economicismo intendiamo anche questo, ovvero sia le perturbazioni che l'adottare questo tipo di ottica in modo esclusivo porta in tutti gli altri settori. No? Ieri ne abbiamo visti altri, abbiamo visto per esempio che questo discorso, ci arriviamo pian piano allora. Comunque dicevamo, quindi azione razionale rispetto allo scopo, razionale rispetto al valore. L'azione razionale rispetto allo scopo, con la sua rigidità, perché di fatto è rigida nel costringerci ad operare al massimo, ha una serie ulteriore di ricadute. Allora, sulla produzione abbiamo visto che ci obbliga a produrre un certo quantitativo di merci e non altri. Perché vi ricordo che abbiamo visto che c'è una delle leggi economiche, la famosa, quella alla base dell'economia di scala, dice che all'aumentare della produzione diminuisce il costo della singola unità di prodotto, fino a un certo punto, e poi ricomincia ad aumentare. Che vuol dire che io devo produrre sempre e comunque al minimo costo possibile della merce prodotta, perché altrimenti perdo, ovviamente. Il problema qual è? Che non c'è un accordo tra questo minimo e la legge di domanda e di offerta. che dovrebbe essere quella che in un sistema sano regola le produzioni, no? Se mi servono 50.000 pezzi di una cosa, ne faccio 50.000, non 150.000. Così dovrebbe essere teoricamente. Quindi la perturbazione dell'azione razionale rispetto allo scopo agisce anche all'interno del gioco delle leggi economiche. In che senso? Tenendo fermo uno dei termini della questione, sono gli altri a doversi adattare. E quindi come si adattano? Si adattano attraverso il marketing. Vedete che più o meno le cose tornano tutte quante a bomba. Nel senso che nel momento in cui io produco più di quanto serve, devo trovare delle strategie per convincere gli acquirenti a comprare quello che non serve loro. Altrimenti me lo do in faccia. Chiaramente questo implica ovviamente cosa? Delle progressioni geometriche, perché se il primo anno io produco un tot in più, lo posso far assorbire il mercato, se il secondo anno produco un altro tot in più, già il mercato si è assorbito quello che avevo prodotto in più l'anno prima, per cui è sempre più saturo, no? Sentite parlare spesso e volentieri di mercati saturi. Mercati saturi sono quelli in cui c'è più verso di far comprare quella merce a nessuno perché non serve più a niente. Per quanto uno possa applicarsi, la merce non serve più. E quindi quella merce va in qualche modo messa da parte, messa in stand-by per un certo lasso di tempo, nelle produzioni almeno, perché bisogna dar tempo al mercato di, come dire, liberarsi da tutta questa merce, la quale, vi faccio presente, tra l'altro spesso e volentieri torna in forma di rifiuto, perché, chiaramente, no? E quindi questo è un altro dei meccanismi e dei cicli che vengono innescati da questa semplice, tra virgolette, questione. Allora, ieri, se non erro, avevamo finito il ragionamento sul valore d'uso e il valore di scambio. Una delle cose che avevamo detto e che riprendo al volo è che questo tipo di discorso, ovvero sia quello di produrre sempre al minimo costo e quindi di produrre sempre il massimo possibile dal punto di vista sia figurato che pratico, ha un'altra serie di ricadute anche nei comportamenti e porta in qualche misura al mito della performance quotidiano, cioè dell'oggi. Oggi noi ragioniamo regolarmente in faccio le cose al massimo. Vedete, per esempio, prendete i modelli di vacanza, i viaggi vacanze sono diventati delle specie di campagne di massacro, perché siccome vai in vacanza devi vedere tutto quello che riesci a vedere in 24 ore, per cui parti la mattina alle 5 e vai a dormire la sera a mezzanotte, nel frattempo hai girato come una trottola, perché se no perdi tempo. Quest'idea del perdere tempo è strettamente correlata al mito della performance, no? Perché il tempo è denaro, cose che si dicono, ma non è che si dicano a caso. Allora, se il tempo è denaro, vuol dire che io del mio tempo devo sempre e comunque fare un utilizzo al massimo. Non c'è più la noia, non c'è più l'ozio, non c'è più la calma, non c'è più il tempo della riflessione. Mancano tutta una serie di meccanismi che erano centrali perché erano quelli nei quali si costruiva l'esperienza soggettiva, come vedremo nel corso delle prossime lezioni. Quindi, questa idea del mito della performance, che si estende dall'economico, ovviamente, al sociale, pensate soltanto nell'economico al famoso mito di Stakhanov, no? L'operaio che riesce a fare una mole di lavoro assolutamente inaudita, sul quale si è costruito quasi tutto l'immaginario dell'Unione Sovietica, ne parliamo anche noi oggi quando si dice sei uno stakhanovista, viene da lì. C'era sto Stakhanov che non so quante tonnellate di carbone è riuscito a spalare di fila prima di crollare e distruggere l'esausto perché chiaramente non ne poteva più. E quindi questa figura di colui che fa le cose al massimo, come vi dicevo in prima lezione, se vi ricordate, poi è quella che in qualche misura anche alimenta l'uso della cocaina, degli integratori, degli stimolanti, del Red Bull, di tutta una serie di cose che servono a far che? A farti vivere la vita al massimo, perché tu non ce la fai, visto che sei semplicemente un essere umano, a un certo punto avresti bisogno di acciambellarti da qualche parte e dormire, vorresti starti per un momento tranquillo, insomma ci sono tutta una serie di comportamenti che però vengono sanzionati negativamente. No? Quello che perde tempo oggi come oggi viene visto come uno che ha tutta una serie di problemi, sia di relazione, che di morale, che di etica, no? Che non rientra nell'etica del lavoro, tante cose. Quindi vedete che, come dire, i rivoli che escono dalla sfera economica stanno pian piano irrigando, io direi anche contaminando, tutto il resto delle sfere della vita normale. Ieri sera sono andato a lezione di Tai Chi. E ho detto al mio collega nello spogliatoio buon lavoro, e lui mi ha guardato e ha fatto come lavoro. E io ho guardato e ho fatto hai ragione, che cazzo dico buon lavoro? Che ho fatto lezione stamattina sul fatto che il lavoro è un termine. Però funziona così, perché io mi ricordo dopo anni di palestra, in palestra ci si dice buon lavoro. Non è un caso anche quello. Quindi uno prende l'abitudine rimane, poi cambia cosa. Allora, se tu fai una cosa che c'entra più niente con la palestra, comunque ti resta l'abitudine, l'idea, il fatto, come diceva lui, che noi oggi ragioniamo sempre in termini di lavoro. Quindi vedete quanto è subdola la questione. Anche dopo che ci ragioni, dopo che fai tutta una serie di scelte ad hoc per venirne fuori, comunque lo zampino c'è, perché sei oramai in qualche modo modellato. E smodellarsi, se vogliamo usare un termine neologistico, non è facile. Devi sempre stare attento, perché nel momento in cui lasci andare un momento le redini, ok, ritornano automaticamente quelli che sono i mezzi e le espressioni canoniche. E nelle espressioni, vi ripeto, c'è molto del senso del tempo, c'è cioè molto del valore del tempo, c'è cioè molto di quello che viene valutato o meno, no? Quindi anche in questo caso, per esempio, buon lavoro è un'espressione che lascia piuttosto il tempo che trova, visto che insomma dovrebbero esserci degli ambiti nei quali il lavoro non è contemplato. Il problema è che lo vediamo sempre meno. Ok? Domande su questo? Vado avanti. Allora, riprendiamo quello che dicevamo ieri del valore d'uso e del valore di scambio. Valore d'uso e valore di scambio è una parte della teoria marxiana abbastanza centrale, no? Dicevamo ieri, valore d'uso è ciò che io sono disposto a pagare per un oggetto per quanto mi serve, no? Per il fatto che presumo mi serva. Valore di scambio è quanto qualcun altro è disposto a valutare l'oggetto che io ho. Che non è esattamente la stessa cosa, come vedete. Il valore di scambio, evidentemente, è il valore che viene colonizzato per primo quando c'è questo sbilanciamento tra domanda e offerta causato dalla rivoluzione industriale e da questo combinato di leggi di cui abbiamo parlato, no? Vi faccio presente che la rivoluzione industriale è anche il primo momento della storia dell'uomo in cui l'offerta supera la domanda. Perché fino ad allora era sempre stato il contrario, ovvero sia non c'era mai stato una tale capacità di produzione da soddisfare tutto quello che poteva essere acquistato. Quindi fino alla rivoluzione industriale la domanda era sempre maggiore dell'offerta. Invece dalla rivoluzione industriale in poi ci troviamo praticamente sempre in un clima in cui l'offerta è superiore alla domanda. Quindi anche questo cambia radicalmente le cose. Nel momento in cui io mi trovo appunto con delle merci che devo piazzare sul mercato e non servono, ovvero sia non hanno più un valore d'uso, perché il valore d'uso è il primo che si esaurisce, evidentemente, quelli che ne hanno bisogno le comprano, no? E dopodiché rimangono le scorte in magazzino e un grosso punto interrogativo, ovvero sia a chi le questo è uno dei grossi problemi. Allora, ovviamente, vi dicevo, il valore di scambio è il primo che viene preso in considerazione. E il valore di scambio viene preso in considerazione anche perché nello stesso tempo stanno accadendo altre cose. Ovvero sia, non c'è soltanto questo crescere della produzione, ma c'è, come abbiamo già visto, l'affermarsi della metropoli, tanto per dirne una. La metropoli è un agglomerato urbano dove ci sono più di 1 milione di persone, per definizione. Oggi ce ne abbiamo 348, se non vado errato. E come vi ho detto, l'anno scorso o quest'anno, non mi ricordo, insomma, tra questi 2 anni siamo arrivati allo spartiacque per il quale c'è più gente nelle metropoli a vivere che non fuori. Il che vuol dire che il processo di urbanizzazione in qualche modo sta raggiungendo il suo acme. Stavo giusto leggendo ieri un articolo per il quale sembra che ormai la campagna verrà in città, ci sono tutta una serie di nuovi modelli di comportamento e di strategie che vengono progettate per, come dire, salvare capre e cavoli di nuovo, però per il momento quello che noi sappiamo è che la gran parte della popolazione umana vive in metropoli. Metropoli che arrivano facilmente a 20 milioni di abitanti, 35 milioni di abitanti, insomma, 1 milione è diventata una cifra che probabilmente andrà rivista. Però tenete presente che nella storia umana la prima metropoli di cui si abbia notizia è stata Roma. E la seconda è stata Londra nel 1820, per cui sto fiorire di metropoli dell'ultimo secolo è abbastanza atipico anche lui. Io vi do tutte queste informazioni storiche perché vorrei che percepiste il fatto che ci troviamo in una situazione peculiare, che non è naturale, tra virgolette, non è normale, è una cosa, un una tantum, un unicum. Non, siamo forse i primi, non so quanto poi riusciremo a essere altri. Dopo, visto quello che stiamo combinando, ma comunque tutto quello che noi viviamo oggi non è consolidato, non è dato, è qualcosa che sta accadendo. E come tale è anche rivedibile volendo, insomma, non è scritto nella pietra, insomma, sebbene si tenda a trasmettere questa notizia per cui ormai è così e le cose stanno così e non c'è verso di cambiarle, non è vero, perché bastavano appunto, bastano 100 anni fa e le cose erano radicalmente diverse, ne bastano 50, ne bastano anche 30, perché ancora mi ricordo un tempo che non era così. No, non è che sia sta carcassa, insomma. Per cui nel complesso il cambiamento storico, le modifiche che stiamo vivendo sono delle modifiche recentissime, in termini storici 2 o 3 secondi dell'esistenza del genere umano. Un minuto, direi. Allora, abbiamo visto che il processo di inurbazione relativo all'istituzione dei poli industriali aveva una serie di conseguenze, no? Se vi ricordate. Abbiamo visto rapporti primari e rapporti secondari? Vi ricordate cosa sono, quindi? Abbiamo presente il rapporto primario e il rapporto secondario, la distinzione? Diciamo che la ridico, ma sembra così, ok. Allora, i rapporti primari sono i rapporti che coinvolgono l'interezza della persona, della persona. Ovvero sia, sono i rapporti che ci legano agli altri perché sono loro. Rapporti amicali, rapporti sentimentali, rapporti familiari. Sono dei rapporti nei quali non c'è sostituibilità. Ok? Si chiamano primari per una serie di ragioni. Prima di tutto perché sono i primi che mettiamo in atto, se siamo fortunati naturalmente, nel senso che il rapporto centrale, il primo rapporto primario, il tipico rapporto primario, è il rapporto con la madre. Ora però non vorrei che, come al solito, fraintendeste, nel senso che quando dico queste cose poi mi dico che i rapporti primari sono quelli che si mettono in atto nell'infanzia, come se uno non si sposasse poi, no? Allora non è quello, è che quelli li usiamo come modello, ma poi noi ne mettiamo in atto altri di rapporti primari, perlomeno dovremmo, è auspicabile che lo facciamo. Quindi i rapporti primari sono rapporti nei quali sono coinvolte delle emozioni, delle simpatie, delle affinità, delle cose spesso e volentieri che non hanno un tubo di razionale. Okay? I rapporti primari sono i rapporti che ci soddisfano la nostra sfera emotiva e per questo sono appunto ad personam, voglio dire, ci sono un amico, qualcuno con cui io sto con piacere, a prescindere, non ci devo parlare necessariamente, posso anche starci. Però stare accanto a lui a me dà piacere, mi soddisfa. Una compagna, un compagno, idem, questo è il concetto di fondo. E quindi questo non è sostituibile, non è che se io ho un amico con i capelli rossi alto 1,80 m, più un'altra persona con i capelli rossi alto 1,80 m, è uguale. No, io ho bisogno di quella persona lì particolare. Nei rapporti secondari non è così. I rapporti secondari sono quelli che si giocano sul ruolo di coloro che sono coinvolti nel rapporto stesso. Qui, a differenza che nei rapporti primari, la sostituibilità è centrale. Ragionate per esempio in termini di una squadra di calcio. Se c'è un terzino, cioè deve essere un terzino, che poi il tuo terzino sia Tizio, Caio o Sempronio, tutto sommato non è importante. Ok? Ragionate nell'esperienza quotidiana, voi andate a prendere l'autobus. Il guidatore, c'è un guidatore, ma che sia Pippo, Caio, Sempione un'altra volta, a voi è del tutto irrilevante. Come al guidatore è irrilevante che salga sulla corriera lei, lui, lei, non gliene può fregare di meno, ok? Perché voi siete lì in quanto clienti del servizio e lui è lì in quanto erogatore del servizio, fine. Non c'è un legame fra voi. Per cui che il cliente o l'erogatore sia una persona o un'altra, in linea di principio è ininfluente. E questo era quello che vi dicevo ieri a proposito delle distinzioni che dobbiamo elaborare anche a livello politico, per esempio, istituzionale, in questo senso. Nel senso che il ruolo è una cosa e chi riveste il ruolo è un'altra. Allora io posso avere il ministro peggiore del mondo, ma non è che dal fatto che quella persona che fa il ministro è un cane, io deduco che il ministro è una cosa sbagliata. Il ministro è una cosa e chi fa il ministro è un'altra. Allora se io devo discutere del ministro in quanto ruolo devo fare certe cose. Se, salve, ma è venuta a piedi. È chiaro questo discorso? Ora, è anche altrettanto chiaro che queste sono distinzioni molto nette che vengono fatte a scopo analitico, no? Nel senso che, come avrete già intuito, per esempio, dal discorso della squadra di pallone, poi non è vero che il terzino A, B o C sono tutti uguali, perché poi noi sappiamo che il terzino A ha delle caratteristiche, il terzino B ha delle caratteristiche, il terzino C ha delle caratteristiche, quindi potrebbe essere meglio averne uno o un altro a seconda dei casi. Però come sappiamo perfettamente che c'è un barista in un bar che fa un buon caffè e un altro che ha una scarpa, per cui quando arrivo e trovo il barista scarpa tendo a evitare di prendere il caffè. Però queste sono cose successive.
Però scusi,
prego.
Se distribuisce un terzino X o un terzino Y nello stesso valore,
sì, però è possibile immaginare che ci sia qualcuno che interpreta un ruolo esattamente come interpreta un altro?
No, io parlando del discorso dei giocatori, due giocatori bravi allo stesso livello, se invece di prendere il giocatore X si prende quello Y, penso che alla fine, no?
Sì, ma quindi anche dal mio punto di vista, però suppongo che dal punto di vista dell'intenditore di calcio questo non sia dicibile, nel senso che probabilmente sono bravi, ma hanno comunque delle caratteristiche diverse. Nel senso che nel momento in cui noi andiamo a studiare la partita dovremo sapere chi ha di fronte, dovremo ragionare come dice Weber, no? Nazione dotata di senso. Con chi si misura il terzino che devo mettere in campo? Uno che è bravo a destra, uno che è bravo a sinistra, uno che fa le finte di corpo, uno che corre, uno che... tutta una serie di variabili, per cui i terzini che poi ho a disposizione non hanno tutti le stesse caratteristiche. Uno magari ha più riflessi e meno velocità, uno ha un utilizzo migliore del piede sinistro o del piede destro, eccetera eccetera. Non so se sto dicendo un sacco di fregnaccia perché io dei palloni non capisco nulla, però credo che così a naso potrebbe essere una serie di informazioni utili da sapere, no? E soprattutto che succede? Che nel momento in cui io comincio a fare questi ragionamenti, in qualche modo mi allontano dal discorso del secondario, perché il discorso del secondario appunto è che io non so niente dell'altro se non il suo ruolo. Ok? Nel momento in cui comincio a sapere dell'altro, la distinzione comincia a avere già delle difficoltà. Tant'è vero che voi saprete perfettamente, nella vostra esperienza come nella mia, che ci sono studenti di un certo tipo e studenti di un altro, professori di un certo tipo e professori di un altro, che quindi non è vero che chi viene viene nella prassi. Però a livello teorico invece è questo il punto, ovvero sia che io sia qui a fare lezione, venga un mio collega o venga un sostituto, per voi la situazione è del tutto immutata, è comunque una situazione di classe. Non so se questo è chiaro. Per me che voi siate 10, 3, 5, 7, che veniate o non veniate, teoricamente è del tutto irrilevante. Perché io sono qui in quanto docente e voi siete qui in quanto studenti. Dopodiché chi incarna il docente e chi incarna gli studenti non è importante per una descrizione formale della situazione. Poi è ovvio che scendendo di livello nella specificità della questione invece le cose cambiano. Quello che mi interessa però appunto è questo discorso dell'informazione, di quello che io so dell'altro. Perché mi interessa? Perché la coppia, rapporti primari e rapporti secondari, non passa indenne attraverso il processo di inurbazione. Qualcuno sa dirmi perché? Qualche idea? Vi ripeto, non mi interessano delle osservazioni sensate o geniali, anche una stupidaggine come potrebbe sembrarvi, magari invece c'entra il punto come abbiamo già visto. Per cui secondo voi perché il fatto che io vada a vivere in una metropoli può avere un qualche tipo di riflesso sugli equilibri fra rapporti primari e rapporti secondari? Oh, allora, i rapporti primari diventano più blandi, ci si avvicina, ma non è perfetta, nel senso che un rapporto primario blando non è un rapporto primario. Diventano più difficoltosi, però. Ecco, il problema è questo. Il rapporto primario diventa più difficile. Perché? Perché il rapporto primario è un rapporto da piccolo ambiente, in qualche misura. No? È un rapporto da comunità, non da società, se vogliamo usare la coppia, l'inflazionata coppia di Turnis. Ovvero sia è un rapporto che io posso mettere in atto nel momento in cui vedo poche persone spesso, nel momento in cui non c'è grande variabilità nel gruppo in cui mi muovo, ovvero sia appunto in un paesino, in una cittadina, in un villaggio, non in una metropoli. Tenete presente che sempre a livello statistico fino al 1800 se non vado errato, ma comunque insomma nei dintorni ancora oggi per certi contesti, l'uomo vedeva in media 300 persone nella vita. Oggi facendo una passeggiata a New York ne incontra 200.000. Questo già di suo è abbastanza indicativo. C'è un concetto che Durkheim aveva cominciato a mettere a fuoco e chiamava densità sociale, e diceva che ci avrà delle ripercussioni, ed è ovvio che abbia delle ripercussioni, perché nel momento in cui io vedo 300 persone in tutta la mia vita, io dico le 300 persone in linea di massima so tutto. Tant'è vero che suppongo saprete o avrete sperimentato direttamente o per sentito dire che nei piccoli contesti quando parli di qualcuno ti vengono dati i primi 3 o 4 gradi di parentela. Ah, quello è il cugino di quello, che è amico di questo, è tutta una cosa lunga, no? Perché a te viene spontaneo, lo sai, È un'informazione tradizionale, tant'è vero che quando tradizionalmente presenti qualcuno, cosa dici? Lui è X, figlio di Y, nipote di Z e via discorrendo, perché è importante, perché per te sono informazioni utili, tra l'altro, no? E quindi vuol dire che la tua cognizione delle persone che conosci a livello primario è una cognizione assolutamente più approfondita, esaustiva e completa di quelle che conosci a livello secondario. Vi ripeto, il barista posso cominciarlo a conoscere dopo 4-5 settimane che vado in un bar, poi oltretutto conosco fino normalmente fino a un certo livello. Il rapporto primario quindi è un rapporto molto meno frequente del rapporto secondario, no? Perché naturalmente, vi ricordo, implica anche cosa? Implica una forma di affinità, una forma di simpatia, perché non è soltanto che frequento qualcuno, che frequentare questo qualcuno mi dà piacere. Questo nelle nuove neuroscienze viene descritto in base a tutta una serie di meccanismi anche chimici, fisiologici, vi discorrendo, per cui c'è anche un fondamento pratico, corporeo, a questo genere di discorsi. Però diciamo che per quello che ci interessa basta avere presente questo discorso. I rapporti secondari invece sono rapporti per cui io non so in linea di massima un accidente dell'altro. Però questo noi l'abbiamo già detto, se vi ricordate, la settimana scorsa. Il dire che io non so niente di un altro è falso. Se vi ricordate quando abbiamo parlato dello status, abbiamo detto che non è vero che io dell'altro non so niente, a meno che l'altro non lo incontri in una chat, come dicevamo, eppure lì volendo qualcosa potrei tirar fuori, ma comincia a diventare più complicato. Ma se io incontro qualcuno in presenza, de visu, io di lui ho una serie di informazioni che non finiscono più, no? E queste informazioni da dove mi derivano, come abbiamo visto? Dall'apparenza. Per cui è evidente che con l'inurbazione io devo contare sempre meno sul sapere precedente nei rapporti con le persone e sempre più sul loro look, perché dei 200.000 che io incontro tra la Times Square e la Quarta Avenue io non ho nessuna cognizione se non quello che vedo, capite? Allora il processo di inurbazione, il processo di crescita delle metropoli è un processo che influenza fortemente i rapporti umani e valorizza delle sfere che prima non erano valorizzate affatto, anzi erano svalutate, se vi ricordate, perché come si diceva, l'abito non fa il monaco prima, oggi l'abito il monaco lo fa, e come, capite? Per quello che è il mio bisogno, le mie relazioni, le mie capacità di interazione con l'altro, per me l'abito lo fa, e come il monaco. Io so solo quello per cui decidere, non c'ho altro. Non posso sapere questo dove è vissuto, in quali monasteri ha fatto il monaco, come si è comportato, da quale tipo di parentela deriva, se è una famiglia affidabile o meno, tutte queste cose che potrei sapere se fossimo con frate Tac nella foresta di Sherwood. Io trovo un monaco in città e io deduco che è un monaco, perché che devo fare? Ci vogliono abbattere direttamente?
Però no, per dire, tra noi studenti, no? Mm-hmm. Al di fuori di relazioni particolari che si possono essere create tra amicizie forti, no? Tra noi studenti, cosa mm-hmm. siamo? Nel senso, rapporto secondario mi sembra un po' eccessivo, perché in fondo comunque si è instaurata una certa relazione. Perché prima dicevamo rapporto secondario, per dire, no? Mm-hmm. La cosa importante, fondamentale è il ruolo, quindi è per dire il barista o cose di questo genere, però mi sembra che il rapporto sia paragonabile.
Beh, esattamente quello che vi dicevo prima, nel caso le due forme pure sono forme piuttosto rare, no? E soprattutto in una situazione del genere, riprendendo il concetto di densità sociale, è chiaro che si tenda più al primario che non al secondario. Però qui ci sarebbe da fare tutto un ragionamento, per esempio, sui rapporti che nascono come primari e i rapporti che nascono come secondari. Nella pratica, il rapporto che nasce come primario probabilmente vive una lunga storia. Il rapporto che nasce come secondario e diventa primario, come questo, spesso e volentieri è soltanto occasionale. Cioè, nel momento in cui voi non farete più lezione insieme, difficilmente continuerete a vedervi tutti. Ci saranno giusto quei 2-3 rapporti che sono nati e che sono poi diventati primari. Però da un punto di vista, per esempio, lavorativo, l'esperienza dice che finché si lavora insieme si può anche diventare amici, ma quando si cambia lavoro difficilmente. Perché? Perché di fatto la cosa in comune che noi abbiamo è quella. Laddove in un rapporto che nasce primario noi abbiamo delle cose in comune a priori, nel senso abbiamo degli stessi gusti, abbiamo delle affinità diverse, abbiamo delle passioni che ci legano comunque, che io faccia il lavoro X o il lavoro Y, nel momento in cui io mi trovo sul lavoro X è quello che costituisce il terreno comune. Nel momento in cui io me ne vado non so più che dirgli a quello che lavora nel lavoro X. so se mi spiego.
Sì,
però è chiaro che si tratta di
teorico di base, diciamo, no?
Esatto.
Del secondario.
Prendete una classe di 150 persone come quella di Narni, lì questo discorso non vale più. No, cioè questo discorso vale qui perché questa è una classe tipo, cioè quella che dovrebbe essere una classe, perlomeno per quelli che sono gli studi universitari, una classe del genere è una classe giusta, perché tra l'altro appunto tutto questo tessuto di rapporti primari e secondari che vi lega è un bonus dal punto di vista conoscitivo, no? Avere una classe di 300 persone che non sanno nulla le une delle altre, anzi si detestano in linea di massima, perché di norma poi va a finire così, è negativo, perché non crea il giusto feeling con la classe, perché non crea una classe, cioè un agglomerato di persone che stanno lì per motivi appunto secondari, ma non c'è nulla che ti permette di lavorarci sopra. Invece una classe di questo genere è una classe con la quale si può lavorare, per motivi anche appunto semplicemente numerici, no? Come avrebbe detto Simmel, formali, perché siete pochi. E essendo pochi ovviamente va da sé che a furia di vedersi tutti i giorni per 3 anni uno comincia a avere qualcosa in comune, a meno che ci siano delle difficoltà di carattere relazionale a monte, insomma, di massima il problema si risolve da sé, no? Che stavo dicendo a parte questo, scusatemi. Ah, parlavamo del fatto che la metropoli incide appunto, come vi dicevo, sul discorso. Come vedete, per una specie di ironia della sorte, come si potrebbe dire, questo fenomeno si ricollega perfettamente con quello che dicevamo prima noi, ovvero sia che la metropoli di suo dà maggior valore al valore di scambio. Perché? Perché se io devo affidarmi esclusivamente alla mia apparenza per dare delle informazioni su di me all'altro, tutto ciò che io porto con me non è più soltanto un ornamento come poteva essere nella moda del 1600, ma diventa un messaggio, diventa un tipo di informazione che io do. E quindi su questo cominciano a proliferare una serie di codici infiniti, ovviamente, codici i quali già di per sé servono a operare delle distinzioni, a chiudere dei circoli, a fare degli ambiti più ristretti che mi permettano di rimettere in piedi dei rapporti primari, tanto per dirne una, no? Perché il mio problema qual è? Che davanti a 10 milioni di persone in una metropoli io ho bisogno di avere un qualche tipo di contesto più piccolo nel quale appartenere, perché io ho bisogno di appartenere, questo è uno dei bisogni fondamentali dell'individuo. Allora l'appartenenza, come abbiamo visto, se in globalizzazione e localismo si configura a livello macro, a livello micro si configura spesso e volentieri come cerchia, come gruppo, come clan, come insieme di persone che condividono qualcosa. E come fanno a far sapere agli altri che vogliono condividere questa cosa che lo fanno? Lo fanno vestendosi in qualche modo. Prendete i punk, per esempio, no? Tutti i vari codici di gruppo, i mods, tutti quelli che hanno fatto in qualche modo la storia del rock e via discorrendo, o le varie consorterie che continuano a fiorire costantemente nell'ambito sociale, sono tutte strategie di questo genere, ovvero sia dei modi di riduzione della complessità dell'ambiente urbano per poter ricostruire rapporti primari di qualche genere. Che in qualche modo cosa faccio? Io dico: guarda, a me piace questo, perché presumo che un altro a cui piace questo possa essere qualcuno con cui io parlo meglio che non qualcuno che non gliene frega un accidente. C'è tutta una serie di modelli di comportamento fondati su questo, no? Tant'è vero che Simmel cosa dice della moda? Che la moda è un qualcosa di paradossale perché non fa che unire e dividere allo stesso tempo. Nel momento in cui adotto un comportamento di moda, io mi sto avvicinando agli altri che lo adottano, ma nello stesso tempo mi allontano da quelli che non lo adottano. Non posso fare l'uno senza fare l'altro. Capite? Quello che poi viene definito da Schutz e compagnia cantante come la dinamica del in-group e out-group sono tutta una serie di meccanismi che sono fondanti, perché sono gli unici meccanismi con i quali noi oggi riusciamo a affrontare la complessità della metropoli. È chiaro che in un contesto più piccolo lasciano un po' il tempo che trovano, perché io lo so perfettamente chi è affine, chi ha i miei gusti, chi è monaco e chi no, nel contesto primario, no? Nel contesto secondario invece non ne ho la più pallida idea, né posso pensare d'averla, perché seppur io volessi informarmi su tutti sarebbe un problema quantitativo, non avrei il tempo pratico, non avrei le fonti di informazione e non avrei il tempo. Se ci pensate, questo ha tante correlazioni anche con dei comportamenti devianti, a quelli che perseguitano altri. In qualche modo è una forma di ricreazione di un rapporto primario. Sapere tutto della vita di qualcuno, fotografarlo, stargli accanto in tutti i momenti del giorno e della notte, È chiaro che è patologico, ma una patologia che deriva da cosa? Da una mancanza di rapporti primari funzionanti. Perché i rapporti primari non solo sono primari perché sono i primi che mettiamo in atto, ma sono primari perché sono i più importanti ai fini del nostro equilibrio. E questa è un'altra delle perversioni che vengono messe in atto dall'economicismo. Nel senso che quando io comincio a ragionare sul rapporto con l'altro esclusivamente come rapporto strumentale e quindi secondario, io cosa faccio? Esercito, volente o nolente, uno stigma sui rapporti primari. Quindi faccio sì che i rapporti primari vengano visti come un ostacolo. Pensate a quante volte viene detto: a voi interessa la carriera, non dovete sposarvi. Tanti mestieri chiedono single perché i single non hanno distrazioni. Ma un rapporto primario non è una distrazione. Lo posso leggere come distrazione solo se sto ragionando in un'ottica che è economicistica, ed altro, e basta. Perché nel rapporto primario c'è un equilibrio, c'è una stabilità di legami psicologici, c'è un benessere interiore che non c'è da nessun'altra parte. È chiaro che il rapporto primario porta con sé anche dei limiti, quello è il problema, no? Perché nel momento in cui io sono legato fortemente a qualcuno, se quel qualcuno ha un problema, è anche un mio problema, non posso lavarmene le mani e andar via. Ma questo caratterizza intere culture. Tanto per riprendere i seriali televisivi, non so se avete notato che di norma nelle cose americane, come uno dei due ha un problema, l'altro divorzia. È immediato. Cioè, nel momento in cui noi presumeremmo che una coppia dovrebbe, no, in qualche modo fare gruppo e resistere alle ingiurie della sorte, invece di norma l'americano medio via e va via. E quello è malato, che posso stare a perdere tempo con lui? Io me ne vado. Divorzio. Quello hanno incarcerato, lo lascio, quello sta male, quello... qualunque cosa accada, voi fateci caso, la reazione normale è che la coppia scoppi. Questo perché? Perché la coppia non è costruita sul rapporto primario. Che i rapporti primari vengono vissuti, soprattutto nella cultura statunitense, in un modo assolutamente alieno, strano, straniato. Pensate soltanto alle difficoltà di comportamento. Rivedete qualcuna delle varie scene, non so se vedete ogni tanto la televisione, ma dovreste. L'impaccio assoluto dei rapporti personali, il non sapersi toccare, il non saper fare gesti, il non saper parlare, il fatto che emergono costantemente delle professioni che sono in pratica persone che fanno conoscere gli altri perché quelli da soli non ci riescono.
Queste però sono anche le grandi stabilizzazioni che mette la grande città, la grande metropoli, le tante persone con le quali si vive, quindi la mancanza di riuscire ad avere anche dei caratteri, cioè se uno va a guardare nel piccolo, no? Mm-hmm. Più il luogo è piccolo e più le persone magari riescono ad aprirsi, cioè in un contesto tipo il primo anno di università in cui facevamo lezioni con i ragazzi dell'altro corso, molte meno persone parlavano.
Mm-hmm. Cioè, certo. Quindi chiaro, questo è naturale, però tenete presente che lì c'è una cultura che ha altri problemi anche, che poi cercheremo di vedere, cioè dobbiamo prendere, sono tutti processi non così immediati. Non so se mi spiego. Per esempio, la metropoli come Roma è molto meno complicata da vivere di New York, perché a Roma comunque i rapporti primari esistono, anzi si impongono sulla metropoli. Anche le altre città come Parigi e Londra, di fatto, poi sono tutta un agglomerato di villaggi fra una cosa e l'altra. Questo sta accadendo anche negli Stati Uniti, ma con molta più lentezza, perché gli Stati Uniti hanno una storia culturale che è completamente diversa dalla nostra. Negli Stati Uniti, di fatto, l'economicismo è stata la prima cosa che hanno avuto, perché l'hanno portato i puritani, perché è quello con cui i calvinisti, perché è partito da lì. Non c'era una cultura precedente che tamponasse, c'erano gli indiani, ma gli indiani diciamo che non li contiamo per ovvi motivi, insomma. Di conseguenza gli Stati Uniti sono il posto, in effetti, dove la cultura occidentale è al suo massimo. Cioè la cultura occidentale è quella. Noi siamo anomali, in qualche modo. Siamo un'altra versione, perché noi abbiamo una storia talmente lontana, talmente lunga dietro le spalle, che tutte queste pulsioni, in qualche modo, vengono tenute a bada. Non sono così disgreganti come altrove. Tenete presente che da moltissime ricerche anche europee noi italiani siamo quelli che hanno meno disturbi psicologici, fanno meno ricorso agli psicofarmaci, meno cose che sono nel resto del mondo devastanti, meno alcolismo. Beh, qui ogni tanto c'è il famoso ubriaco che falcia qualcuno per strada, ma voi andate a farvi un giro un sabato sera al nord e stentate a trovare qualcuno sano, qualcuno sobrio. Qui trovate ogni tanto qualcuno ubriaco, un po' diverso quantitativamente, capite? Quindi, e queste, ripeto, sono ricerche europee, non sono cose dell'ultimo momento. Per cui noi abbiamo una serie di, come dire, potenzialità di rapporto e relazione che sono quelle per cui, appunto, vi dicevo che Rifkin, che è americano, dice che l'Europa sta un passo avanti. Che l'Europa comunque è riuscita a mantenere una sfera di equilibrio. Lo stesso ragionare sul welfare, che per un certo verso abbiamo visto avere una serie di problemi, è comunque segno di un problema, no? Perché negli Stati Uniti il welfare non c'è. Cioè nessuno se lo pone il problema, Qui invece il problema ce lo poniamo, allora vuol dire che una parte di quello che era il campo della solidarietà, del legame di gruppo, ancora rimane. Perché era lì che andava a battere la questione. Nel momento in cui tu consideri una nazione come un gruppo, cioè in cui tu ti riconosci in una nazione, tutti gli altri membri della nazione in qualche modo ti sono più vicini del resto del mondo. Ed è per questo che vuoi aiutarli. Questa era la dinamica non perturbata, no? E quindi per questo, come dicevamo ieri, Padoa-Schioppa può dire che le tasse sono bellissime, perché ragiona con quell'ottica lì, che poi adesso sia poco storica è un altro discorso, ok? E dire anzi che le tasse sono bellissime è un ragionamento di valore, ora come ora, perché è un modo di riproporre un problema in un'altra ottica che non è quella corrente dell'economicismo andante. È un'ottica che si rifà a dei rapporti primari, in qualche modo, che quello è il campo semantico in cui si muoveva lo strumento delle tasse, era quello, soprattutto nella nostra Costituzione, come dicevo io. Direi che facciamo 5 minuti di break. Riprendiamo dalla questione dell'apparenza, come vi dicevo. Allora, abbiamo visto già che questo discorso dell'apparenza, quindi del look, eccetera, eccetera, ha perlomeno due, già vediamo, forti vettori che lo mettono in valore, che lo valorizzano. Da una parte il fatto che è strategico al vivere in una metropoli, dall'altra il fatto che è strategico al consumismo, cioè è uno dei grimaldelli attraverso i quali si riesce a incidere sulla questione chi compra cosa. Questo accade, come vi dicevo, perché l'apparenza è oggettivamente importante nella metropoli. Quindi vedete che c'è tutta una serie di, no? Tutta una serie di livelli che vanno a collidere quando ne parliamo, perché tra l'altro l'apparenza è legata al senso della vista, e il senso della vista è praticamente l'unico senso utile nella metropoli, perché l'olfatto viene in qualche modo schiacciato da una serie di odori poco indicativi e comunque pervasivi, no? Scappamenti, smog, quello che era, soprattutto se pensate alle prime metropoli, escrementi, perché insomma c'era un bel casino. Tatto lascia abbastanza il tempo che trova, l'udito idem, non è che possa darti granché di informazioni, rimane solo la vista. E che la vista sia il senso centrale della metropoli lo vediamo anche oggi, perché se l'udito servisse, come faremmo ad andare in giro con l'iPod? No? Vuol dire che l'udito è dispensabile, certo, poi ovviamente se senti un clacson e tempestano poteva essere utile, però è abbastanza raro che sia così estrema la situazione. Il fatto che l'udito non serva un accidente lo dimostra il fatto che tantissimi vanno in giro senza sentire, perché sentendo la radio, l'iPod o quello che è, una lezione di spagnolo o quello che puoi sentire, comunque non stai sentendo il contesto è indifferente. Nella metropoli l'unico senso che serve è la vista, e questo è diverso, vi ricordo, da quello che invece era il tradizionale vivere in campagna, dove invece tutto è importante, no? Perché chi vive in campagna sa che l'aria ha un certo odore in certi momenti, che questo è legato a certe cose che puoi o non puoi fare, sa perfettamente che sentire il vento e l'umidità nell'aria sono importanti per altre informazioni, sa che tutte queste cose sono rilevanti. Per cui la vita in campagna è molto più sensoriale della vita nella metropoli, tra l'altro. Questo ci interessa anche per dei ragionamenti che potrebbero interessarvi in altra sede, nel senso che questo per esempio è già il primo passo verso il virtuale, no? Perché l'esperienza del virtuale nel mondo, nel web, ha senso solamente se tu già sei programmato a ragionare soltanto in termini di vista, perché non hai altro, cioè non è che in Second Life senti il vento sulla pelle o cose di questo genere, non sono importanti, tu vivi vedendo. E lo puoi fare soltanto perché sono già due secoli che di fatto vivi vedendo. Cioè il virtuale è qualcosa che non avrebbe avuto senso in una cultura diversa, perché la cultura diversa avrebbe detto: ho capito, sì, sto volando, ma la sensazione del volo, l'aria, il profumo, tutta una serie di cose, dove sono? Non ci sono, perché non le puoi fare. Ma siccome per noi già non sono più importanti adesso, allora è chiaro che basta che mi facciano vedere qualcosa e per me è più o meno lo stesso. Però vi rendete conto che razza di cambiamento in termini di esperienza questo implica? Qualcosa di assolutamente peculiare.
Vabbè, ma no? In altre culture è più normale. Ad esempio anche la Cina, gli Stati Uniti sono più verso quel modo. di vedere le cose.
In che senso, quale modo?
Cioè, voglio dire, ad esempio, anche, che ne so, un cinese, cioè, è più a stretto contatto con una macchina che con i rapporti sociali.
Oh beh, certo, questo è quello che accade adesso, ma adesso effettivamente non è più granché ragionabile in questi termini, nel senso che purtroppo questo modello di vita si è diffuso. La gran parte delle metropoli è in Cina. Quindi diciamo che la distruzione del tradizionale precedente sta avvenendo a parecchi livelli, insomma, e quelli che vivono ancora il tradizionale, soprattutto in Cina, non hanno strumenti culturali per rendersene conto, nel senso che sono i paria, diciamo, in qualche modo, della questione. Quello che conta è rendersi conto che se questo modello di vita è diffuso, comunque non vuol dire che sia necessariamente giusto, né che è sempre stato così. Nel senso che prima, fino a 200 anni fa, non era assolutamente così. Ancora adesso le campagne, le nostre campagne, in qualche modo, sono spesso e volentieri diverse. Non, tante cose che noi facciamo non le capiscono, perché chiaramente ragionano in altri termini. Nel momento in cui la campagna riconquista la città, come vi dicevo, nel senso che si stanno, come dire, affermando dei movimenti sia culturali che architettonici che urbanistici, per i quali nella città ci sono degli spazi di campagna, che sono probabilmente il futuro, perché l'attuale assetto non regge più da nessun punto di vista, a quel punto chiaramente vedremo che succede, perché questo è uno sviluppo culturale nuovo, nel senso che portare la campagna in città non è soltanto portarci il pezzo di terra, è portarci dei comportamenti e dei legami con l'ambiente che non c'erano. Per cui potrebbe essere in qualche modo un modo per sanare una serie di questi squilibri. Però quello che conta è che il modo di vita della metropoli, come vedete, ha una serie di ricadute che non sono soltanto il fatto che sei una metropoli. Incidono sul tuo modo di percepire l'esperienza, sul tuo modo di disporti verso nuove esperienze, sulla valutazione che dai del portato sensoriale, di quanto può essere importante o meno, e via discorrendo. Questo chiaramente poi ha anche delle ricadute sui rapporti primari, di nuovo, no? Perché che succede? Che il portato sensoriale, se viene svalutato in tutti gli ambiti, poi viene svalutato anche nell'ambito dei rapporti umani. E i rapporti umani primari normalmente sono rapporti tattili anche, sono rapporti in cui è importante l'odore, è importante la consistenza della pelle, è importante il tatto, tutta una serie di altre cose, no? Se tutte queste tu le togli, che tra l'altro sono tra i maggiori agenti erogeni, che succede? Che tu devi per forza soltanto eccitarti visivamente, e questo non è facile. E quindi che cosa succede? Che ti devi prendere Viagra, cocaina, di nuovo siamo sempre da capo a 12. Vuol dire, il problema è quello: se tu impoverisci l'esperienza e rendi un fenomeno come il fenomeno erotico, per esempio, che è un fenomeno per definizione multisensoriale, lo riduci alla vista, e tu ti stai togliendo tutta una serie di canali per poter essere, come dire, per goderti piacevolmente la questione. E da questo poi deriva cosa? Deriva il porno, per esempio, che altrimenti è incomprensibile. E non riesco a capire come faccia uno a guardare un film porno intero. So di una noia mortale, no? Però sono guardare, cioè se uno si soddisfa nel guardare risolve la questione. Se tu invece guardare non te basta, dici madonna mia che palle, dopo 3 minuti dici ok, ho capito, funziona così, dopo la lezione anatomia facciamo anche qualcos'altro perché non gliela faccio più, vabbè, insomma comunque. Quindi vedete che le ricadute sulle cose sono tantissime. Non è un caso, come dicevamo la prima volta, che la parola più cercata su internet sia sesso. No? Perché se tu fai il sesso in funzione della vista, su internet c'hai da vedere tutto quello che ti pare. Però in qualche modo diciamo che non è proprio esattamente quello che uno immaginerebbe essere l'esperienza erotica, ecco, no? Perlomeno la vedrei così. Allora, quindi il fenomeno dell'apparenza, no? Adesso tutti si lamentano del fatto che conti molto l'apparenza, non c'è da lamentarsi di niente, perché è ovvio che sia così, non potrebbe essere diversamente, date le circostanze e soprattutto dato l'entusiasta supporto che è stato dato a livello culturale al fenomeno. No? Perché è comodo, perché è utile, perché funziona, perché è uno dei modi attraverso i quali riusciamo a intervenire sul valore di scambio e a fare in modo che la gente compri cose. Perché allora che succede? Che se io leggo un oggetto a un codice, mi basta modificare il codice perché l'oggetto non serva più, tra virgolette serve, ma sta servendo in qualche modo, quindi diciamo che potrebbe essere inteso come un nuovo valore d'uso il momento in cui io interpreto un oggetto come uno status symbol, come dicevamo l'altra volta, o come un messaggio, no? Perché lo sto incaricando di fare una cosa per me, di rivelare che sono appassionato di un certo tipo di comportamento sportivo, appassionato di un certo tipo di studi, di un certo tipo di musica, di un certo tipo di filosofia di vita, perché saprete che il marketing si è ampliato dal semplice oggetto alla filosofia di vita, no? Oggi la gran parte delle pubblicità che vedete parla di esperienza, non è un caso. Siccome l'esperienza non si fa più, te la fanno fare attraverso un pacchetto di sigarette, una confezione di caffè, una macchina, no? Non è più che guidi, stai facendo un'esperienza. Allora vuol dire che c'è una continua costruzione di codici che fanno sì che tu debba aspirare a quell'oggetto. Allora, se tu c'hai la macchina che funziona, però non fai la stessa esperienza che faresti se stessi in quella. Per cui tu ti vendi la tua macchina e compri quella. E questo in qualche modo alimenta la spirale del consumo, perché sennò dovremmo aspettare che la macchina, come quella dei Blues Brothers, ci si sfasci intorno, allora dice, bene, compro un'altra. Quella sarebbe la logica, se dovessimo ragionare in termini di valore d'uso. Dimmi.
Questa cosa, vista in senso eccessivo, no? Per esempio, sui parchi giochi, tipo Calda, non mi ricordo, che c'erano delle stanze dove, non so come si chiamano, c'erano dei maxi schermo e poi delle seggiole. E praticamente venivano proiettate delle situazioni, una che avevo visto io era una specie di discesa con lo skateboard, che non so come si chiama, e venivano mosse le seggiole in base ai movimenti. Certo, questa è una questione visiva però, perché fondamentalmente c'è, cioè, tanta gente c'aveva paura, però quindi la seggiola al massimo faceva così.
Sì, beh, queste sono le nuove frontiere. Per esempio ci sono una sala cinematografica a Milano, se non ricordo male, due teatri a New York, dove stanno mettendo a punto un nuovo sistema che sia multisensoriale, ovvero sia che ti dia appunto...
Questo è tanto eccessivo come cosa, perché effettivamente c'era gente che aveva paura, c'era una cosa un'altra volta con il nido d'api, ma voglio dire il nido d'api, cioè...
Ma questo è lo stesso fenomeno per cui la gente aveva paura quando vedeva l'immagine del treno che veniva con i primi fratelli Lumière, no? Cioè il problema è sempre lì, l'esperienza immediata nuova è destabilizzante comunque, quello è il problema. Cioè prima che il tuo cervello elabori tutta questa serie di cose, c'è una... credo che vi dovrei aver parlato dell'intelligenza emotiva, un libro che avevo citato le prime, ecco. Intelligenza emotiva è un testo molto interessante perché informa di una serie di cose. Una di queste cose è che, per esempio, nell'architettura neurale del nostro cervello ci sono delle vie che permettono a una certa ghiandola, che è l'amigdala, di reagire prima che la corteccia sappia quello che sta succedendo. Questo che vuol dire? Vuol dire che in termini di reazione, noi spesso e volentieri reagiamo in modo istintuale, senza che la ragione abbia elaborato nulla. È per quello che uno si spaventa, perché è il circuito dell'attenzione animale che ti sta dicendo che c'è qualcosa che non quadra. Vedi le vespe, provi il movimento, tu prima ti spaventi, poi realizzi che non puoi starti spaventando perché c'è soltanto quella situazione. Ma è un problema, come dire, interessante dal nostro punto di vista questo.
Però in un'ottica sociologica è questo che dicevamo adesso, nel senso, questa relazione tra questa eccessiva percezione visiva, no? Poi rimane solo quella però. Effettivamente.
Eh certo, decisamente, infatti noi siamo sempre più in balia di questo genere di comportamenti, no? Perché non li capiamo proprio più,
dire, cioè,
è ovvio, sì, questo sì.
È Milano, che... perché sennò non avrebbe senso, no, fare una cosa del genere.
Ma oddio, questa è una cosa che spesso, della quale spesso vi metto in guardia, cercate di evitare il grande complotto, perché non è, spesso e volentieri non funziona così. Uno, perché sarebbe tranquillizzante pensare che c'è qualcuno di cui è la colpa, perché basterebbe trovarlo e ci saremmo levati in pensiero.
No, perché? Colpa, nel senso che comunque viene fatto qualcosa, come per dire, so che piace una cosa, quindi la creo, no? Però a livello anche di divertimento, non...
Sì, beh, quelli sono tutta una serie di meccanismi che servono a rinnovare la necessità del consumo, ovviamente, perché a un certo punto dopo... No, assolutamente,
cioè, non
mai fatto a caso, certo.
Cioè, fatta questa cosa,
sì,
non perché qualcuno l'ha fatta in senso cattivo.
No, assolutamente, quelle sono ricerche di mercato che ti dicono che le nuove frontiere, e poi oltretutto il doversi difendere dall'aggressione dei computer, dei televisori a casa, di tutta questa serie di cose che ovviamente se tu le prendi soltanto da un punto visivo sono equivalenti, no? Al di là adesso infatti che cos'hai? I sistemi Dolby iper sofisticati al cinema con degli schermi enormi che non sono la stessa cosa che puoi vedere a casa, perché se te hai un cinema con audio normale e uno schermo piccolo, io preferisco starmene a casa a vederlo il film, che ci vengo a farli, anche se comunque l'esperienza dello stare nella stanza, nella sala con qualcuno è comunque diversa dal vedertelo da solo, per i motivi ovviamente fisiologici di cui abbiamo già parlato, perché comunque è un condividere, no? Quello che Maffesoli chiamerebbe prossemia, è stare vicino agli altri, comunque essere immersi in un contesto sociale, un contesto umano, un contesto relazionale, anche senza parlarsi. Però quello che vi stavo dicendo quindi è questo, ovvero sia che se noi vogliamo interpretare questo nuovo valore di scambio come un nuovo valore d'uso, cosa che potremmo perfino fare, è chiaro che questo nuovo questa manipolabilità dell'oggetto nel codice del valore di scambio lo rende molto più facilmente sostituibile, perché io non ho più bisogno di usarlo praticamente. Ma il problema è che se io uso un certo oggetto dimostro al resto del mondo una cosa, se io ne uso un altro ne dimostro un'altra ancora. Per cui se io voglio modificare il messaggio che do al mondo, devo modificare gli oggetti che porto con me. Se io rendo obsoleti questi oggetti a ciclo continuo, cosa che sta accadendo, perché se voi forse non ve lo ricordate, ma 10 anni fa le collezioni delle varie marche uscivano annualmente, c'erano i cataloghi annuali, adesso poi sono stati i cataloghi semestrali, poi i cataloghi trimestrali, adesso c'è il catalogo mensile. Per cui evidentemente se io sono entrato nell'ottica, che è quella che viene spesso e volentieri trasmessa, dell'essere up to date, come dicono gli inglesi, d'essere aggiornato, d'essere quello che ha tutti gli ultimi ritrovati, io questi ultimi ritrovati li devo cambiare ogni mese. Per cui se anche le mie scarpe vanno benissimo perché funzionano, perché sono eccezionali, ma non sono più le ultime, e allora le ultime scarpe le devo comprare, e quelle che ho, non lo so, o le ammucchio da qualche parte, o le regalo, o le riciclo, o le butto. Questo è il punto, perché non servono più al loro scopo, perché la scarpa non sta facendo la scarpa in quel momento, ma sta facendo il segnalatore al resto del mondo che io sono una persona aggiornata. Non so se mi spiego. Perché l'aggiornato è così importante? Perché è un'altra figura del mito del progresso di cui abbiamo già parlato. Perché il mito del progresso cosa dice in ultima istanza da questo punto di vista? Dice che ciò che è nuovo è meglio di ciò che non lo è. Allora, a priori, con uno splendido pregiudizio, io arguisco che la macchina di oggi è migliore della macchina del mese scorso, che le scarpe di oggi sono meglio delle scarpe del mese scorso, che la bibita di oggi è meglio della bibita del mese scorso, e via discorrendo. Allora, quando io costruisco il valore del nuovo, è chiaro che il valore del nuovo è anch'esso funzionale al consumismo, perché automaticamente prende interi segmenti del mercato e li rende obsoleti, che è meglio. Meglio di così difficilmente. No. Se io poi riesco a collegare questo tipo di valore, questo tipo di spinta, con una valutazione positiva di me, che derivo dal mio acquistare gli oggetti, io in qualche modo ho trovato l'uovo di Colombo, ho risolto il mio problema. E questa, diciamo, che è la prima apertura che vi do all'altro libro, al mio libro, nel senso che il mio libro è quello che parla appunto della costruzione spirituale, quindi dell'esperienza, della crescita soggettiva, della Bildung, e di come tutto questo parco semantico sia stato in qualche modo strumentalizzato nel consumismo per altre ragioni, ma comunque insomma il vettore, il sistema di fasci di cose che convergono è questo: da una parte il mito del progresso, dall'altra il fatto che tu possa dimostrare agli altri di essere originale attraverso gli oggetti che hai, attraverso il modo in cui ti comporti, attraverso i tuoi vestiti, attraverso tua casa, attraverso la zona in dove abiti, attraverso la tua macchina, attraverso tutto. Tutto viene ridotto a messaggio, ed è un messaggio che comunica svariate cose, per cui puoi doverti anche barcamenare a un certo punto nel far collimare i codici, perché da una parte puoi voler dire una cosa, ma dall'altra quella stessa cosa vorrebbe dirne un'altra. E lo saprete, suppongo, l'avrete un po' provato tutti, no? L'oggetto non è più inserito in un codice solo, ci sono talmente tanti codici in giro che ogni oggetto di per sé non vuol dire più nulla, significa una miriade di cose a seconda del contesto nel quale lo metti, e in linea di massima a seconda dello stile nel quale lo inserisci. Per cui vediamo che nella sociologia dei consumi e nella logica corrente non è più l'oggetto, lo status symbol, come dicevamo prima, che conta, ma è il lifestyle, lo stile di vita, perché è quello che ti permette di integrare tutti questi codici in una visione che presumi essere originale. Non so se questo è chiaro. Tenete presente che gli stili di vita sono la frontiera attuale del ragionamento, sia per quello che ha a che fare con i processi economici, che ha a che fare col consumo, che ha a che fare con la soggettività, e via discorrendo, perché sono effettivamente l'ultima strategia che è stata messa in piedi per poter in qualche modo gestire tutto questo bailamme che è venuto fuori, perché altrimenti di fatto diventa ingestibile. Però di nuovo anche lì troviamo una figura della scelta. Di nuovo risiamo un'altra volta da capo a 12, torniamo a sbattere nel contesto che abbiamo già visto. Ok, allora io direi che chiudiamo qui la lezione e vediamo invece un momento le parole chiave che sono state messe a punto dalle vostre colleghe. Aspettate, volevo segnarmene anch'io. Allora, ieri avevamo detto che erano economicismo, razionalizzazione.
profitto senza logico strumentale. Azione sociale, consumismo, economia, economicismo e razionalizzazione.
Ok, allora invece oggi? Prego.
Allora, sicuramente la cosa più è il valore di scambio.
Poi?
Rapporti primari e secondari. Apparenza. Vista.
L'altra campana?
Allora, io ho valore di scambio,
valore
d'uso non trattavo poco. Poi, apparenza barra vista.
Ok, non ci siamo.
Poi, costruzioni di codici. Vabbè, finalità consumismo, però. Non so, è troppo lungo poi. Poi, metropoli. Barra innovazione.
Allora, abbiamo una serie di sovrapposizioni.
Su costruzioni in codici poi ci ha messo la freccetta consumismo.
Sì, infatti credo che quello comporterebbe effettivamente. Allora, osservazioni altrui su questa scala di parole chiave?
Abbiamo detto di rapporti primari e secondari, però più che altro rapporti secondari.
Okay. Le altre, gli altri? Qualche suggerimento, integrazione critica, suggerimenti di accorpamento? Allora, direi che il discorso di valore d'uso, valore di scambio, costruzione di codici, apparenza e vista è veramente problematico, perché lo possiamo inserire quasi senza nessun problema sia nella categoria metropoli che in quella consumismo, in qualche modo, no? Se vogliamo risalire, staccare un momento dal discorso centrale, direi che forse in ultima istanza ci converrebbe prendere metropoli, consumismo e apparenza, che è probabilmente il termine che ingloba in sé quasi tutta quest'altra serie di cose, nel quale poi ovviamente potremmo mettere valore di scambio, prevalenza della vista, costruzione di codici e via discorrendo. Quindi io suggerirei appunto metropoli, consumismo, apparenza, rapporti primari e secondari, perché effettivamente è utile metterceli, e metterei stili di vita più che status symbol, perché è un po' più inclusivo come termine. Direi che per il resto dovremmo esserci. Quindi, abbiamo detto. Ieri era l'8, vero?
Sì.
Metropoli.